Allora, rientriamo in onda su Antenna Radio S con Mercoledì Robur. Abbiamo fatto un salto nel passato recentissimo, prima con Mario Titone, e adesso facciamo un salto nel passato un po' meno recente con un allenatore che ha guidato la Robur negli anni 90. Diamo il benvenuto in trasmissione a Enrico Nicolini. Buonasera.
Ciao, buonasera a tutti.
Buonasera mister, ben ritrovato ad Antenna Radio S. Distanza... Grazie. A distanza di qualche anno, quali sono i ricordi, insomma, di Siena, della situazione che c'era e un po' del calcio di quel periodo?
Ma purtroppo è stata un'esperienza brevissima, frutto di una situazione societaria molto difficile da poter gestire. Io arrivai col presidente Paganini, che era un po' inviso alla piazza in generale, e quindi insomma ho vissuto così questo breve periodo, diciamo, dal punto di vista ambientale. A livello personale non ho avuto nessun tipo di problema, purtroppo però era la squadra, di volta in volta perdeva qualche pezzo. Ricordo benissimo che andò via Lancini alla vigilia del campionato, Lancini che tra l'altro era anche un mio compagno di squadra al Bologna, e quindi era un giocatore per la Robur, era un giocatore di primissimo piano, per dire comunque la società aveva ormai deciso di rientrare dagli esborsi fatti in precedenza, e quindi a livello tecnico la squadra, con tutta onestà, si era un po' impoverita, ecco, definiamo così, usiamo questo termine per dire che la squadra comunque era stata fatta proprio a risparmio.
Ecco mister, noi infatti l'abbiamo chiamata anche perché la situazione di oggi della Robur ricorda in alcuni tratti ovviamente quella che c'era in quella stagione in cui lei era alla guida del Siena 1997-98, con un cambio di proprietà in corsa durante la stagione, una rosa fatta di tanti giovani, molta confusione attorno alla Robur, non so, forse anche un entusiasmo che si riduceva via via con il passare del tempo. Insomma, quanto è complicato lavorare per chi sta sul campo tutti i giorni e ovviamente anche la domenica, lavorare con un clima del genere attorno, e quanto questo, poi non so se lei segue oggi la Robur, quanto però questo può aver influito sull'andamento di questa stagione del Siena, secondo lei?
Ma è chiaro che questi passaggi di proprietà in corsa non fanno bene, perché non riesce a programmare e rischi comunque che la nuova proprietà magari non gli stia bene il pregresso, e quindi faccia delle scelte magari anche dolorose, però che riguardano l'allenatore, che riguardano certi giocatori. Quindi io, per quanto mi riguarda, l'ho vissuta male, ma non tanto a livello personale, come dicevo prima, quanto perché la squadra, sinceramente, era una squadra che doveva lottare con le unghie e con i denti per restare a galla, e poi col passaggio di proprietà arrivarono addirittura 6 giocatori nuovi che mi avrebbero fatto tanto piacere a me, insomma, e purtroppo però non c'erano le condizioni nella gestione precedente, quindi questo mi ha creato grossi problemi. E allo stato attuale delle cose io mi sento di dire che insomma la nuova proprietà che dovrebbe arrivare, ora non so benissimo come, se è già stato il passaggio, se è ancora in atto, ora delle cose,
passaggio ancora in attesa di definizione,
no, perché la famiglia Durio, la signora Durio, vedi, di fatto è stata la mia presidente, diciamo così. 3 anni fa io ho fatto qua 3 mesi al Bogliasco, alla Pallo Bogliasco, che la squadra, io vivo a Genova, quindi era arena da casa, e ho dato una mano, era la squadra in zona di retrocessione, ci siamo salvati, e la proprietaria, il presidente era un'altra persona, il Pignano. Invece la proprietaria era la Anna Durio, la signora Durio, che di fatto mi sembra debba rilevare
Esatto, infatti qua volevamo
dell'attuale Siena, insomma, se non sbaglio, insomma, se non vorrei dire cose in più.
No, no, esatto, infatti proprio qua volevamo arrivare perché lei nel 2013 ha avuto questa esperienza nella squadra che allora si chiamava Bogliasco d'Albertis, che oggi il Rapallo Bogliasco. Non so se ci può dire qualcosa su Annadurio, sul figlio Federico Trani. Lei ha parlato del presidente Perpignano, che però poi di fatto ha rotto in qualche modo con la famiglia Durio dopo i fatti di Barletta, diciamo così.
Sì. Comunque, diciamo, la signora Annadurio era persona per bene, anche con buona disponibilità economica, quindi si è fatto questo passo. Penso che l'abbia fatto ragionandoci su, non è una donna che fa le cose tanto per farle. Quindi io penso che da questo punto di vista la società, cioè il Siena, si possa sentire tutelato. Il figlio è molto giovane, ha grande passione per il calcio, da grande vuol fare, penso, il direttore sportivo, e ha anche le carte regola per farlo. È chiaro che parliamo di un ragazzo giovanissimo, non so, ora non vorrei dire una fesseria, mi sembra che abbia intorno ai 21 anni, una cosa 20 di
anni.
Quindi, ecco, quindi insomma anche lui deve crescere, farsi le ossa, deve capire bene come funziona soprattutto il mondo professionistico, che è ben diverso da quello dilettantistico. Poi insomma, quando vai a rilevi una società come Siena, con un passato recentissimo di primissimo piano, insomma, hai delle responsabilità che ti portano a fare le cose con coscienza e con grande raziocinio, ecco. Però ripeto, per la mia esperienza posso solo che parlare bene della famiglia, della signora Durio, e ripeto, penso che possa essere la donna ideale, la presidentessa, chiamiamo così, ideale, per ricominciare a fare qualcosa di importante a Siena.
Ogni personaggio del calcio che abbiamo intervistato e che ha conosciuto o ha lavorato con Annadurio spera in cuor suo di essere chiamato alla Robur. Ci spera anche Enrico Nicolini?
Ah, io penso che sappiate che sono nello staff Mandorlini, gli ultimi 3 anni l'ho fatti a Verona con l'Hellas, e ad oggi sono ancora legato a Mandolini, con cui siamo amici da 35 anni, quindi in questo momento penso di continuare la strada con lui, fermo restando che allenare a Siena mi piacerebbe, anche perché comunque non ho avuto la possibilità di dimostrare niente. Mi piacerebbe eventualmente far vedere alla gente di Siena che insomma anche Nicolini può allenare, può fare le cose fatte bene, se ha alle spalle una società come Dio comanda, insomma.
Ecco, per chiudere, non so se segue lei il campionato, immagino, di Lega Pro, sì. Qual è il... non so se segue in particolare il girone B.
Alla Serie A li seguo tutti.
Perfetto, allora se ci può dare insomma un po' anche un parere su quello che ha visto sul Siena quest'anno, su comunque ciò che può essere secondo lei anche la prossima stagione dei bianconeri. Ovviamente ci si attende una rivoluzione, per cui è difficile dirlo, però cosa le è parso di questo primo anno del Siena, del ritorno fra professionisti del calcio senese?
Ma è inevitabile che ci sia una rivoluzione, anche perché il Siena penso che debba partire per cercare di vincere il campionato. Capisco che non sia facile, però se non sbaglio, 22 punti di svantaggio dalla prima in classifica, è evidente che questo divario tecnico non può essere colmato mantenendo in toto l'ossatura attuale. È chiaro, è stato un campionato difficile, perché comunque Spal e Pisa hanno fatto una corsa a sé, per chi comunque aveva le pretese di puntare al vertice non è stato facile. Comunque la Serie C, cioè la Lega Pro come si chiama adesso, sembra un campionato difficile, trovi sempre un outsider, trovi sempre squadre blasonate che hanno appunto un passato importante, quindi devi fare la squadra molto forte, scegliere l'allenatore giusto, trovare, fare la squadra forte, perché nessuno ti regala niente, i campionati italiani in genere sono molto difficili, quindi penso che sia giusto che Siena faccia delle valutazioni per quanto riguarda l'organico attuale e comunque inserisca dei giocatori di categoria per cercare di fare il salto di categoria nuovamente. Insomma.
E tra l'altro il prossimo anno potrebbe esserci chissà una sfida tra due dei club che ha allenato, perché prima abbiamo parlato con Mario Titone, attaccante della San Benedettese, ed ex Siena, San Benedettese che è tornata anche la squadra marchigiana fra i professionisti, e almeno di sorprese potrebbe essere inserita nel girone B, una piazza che lei immagino ricordi.
Sì, conosco molto bene, cioè sono stato pochissimo lì, però poi io sono stato tanti anni ad Ascoli, conosco bene l'ambiente. No, come dicevo proprio un momento fa, ci sono delle squadre importanti, sono squadre blasonate che hanno delle tifoserie importanti, quindi cioè non si può pensare di vivere di ricordi e pensare che perché ti chiami San Benedettese, Pisa, Siena, Spa, hai dei vantaggi, anzi. Per certi versi anche dei svantaggi, perché tutti ti aspettano al varco, non fanno la partita della vita, quindi devi allestire una squadra all'altezza della situazione, e penso che il Siena abbia il tempo materiale per farlo, visto che al massimo in questo momento si è impegnati nei playoff, che tra l'altro sono veramente una lotteria, cioè è strutturato in modo tale che diventa un massacro e per una squadra che poi andrà su, insomma, quindi è molto molto difficile vincere i playoff.
Ecco, per ultimissima domanda a Enrico Nicolini, per chiudere, vista la sua esperienza a Bogliasco, visto che conosce anche Annadurio, e visto che questo è un nodo da sciogliere sul futuro più che altro del Rapallo Bogliasco, più che del Siena, perché c'è da capire che cosa farà la famiglia Durio con il Rapallo Bogliasco. Non so se lei, essendo di Genova, ha qualche indiscrezione in merito o qualche idea su cosa succederà anche al Rapallo.
È una cosa che dico del tutto personale, così di come mi sento di dirla. Cioè, io credo che comunque il Bogliasco non verrà lasciato, anche perché con il Bogliasco comunque ha un grosso settore giovanile, dopo Sampdoria e Genoa il settore giovanile più importante, diciamo, di Genova, quindi non credo che verrà lasciato. Non penso ci sia incompatibilità, perché basta che siano di categorie diverse, una proprietà può mantenere, dico un nome a caso, lo Tito con la Salernitana, esatto. Quindi non penso ci siano problemi da questo punto di vista. E poi anche economicamente non è che il Bogliasco porti via chissà quale risorse, ecco, perché comunque i campionati interregionali non costano tantissimo, quindi penso che possa gestire bene entrambe le società.
Ed è un'ipotesi plausibile, mi permetto di dire, perché proprio poche settimane fa Federico Trani ai nostri microfoni ha detto che stanno pensando anche a un'idea come di considerare il Rapallo Bogliasco per il prossimo anno, di farne una sorta di società satellite del Siena. Insomma, questo fatto che lei ha detto sul settore giovanile, esatto, rafforza questa ipotesi. Perfetto, ringraziamo allora Enrico Nicolini, ovviamente in bocca al lupo per il proseguo della sua carriera. Grazie.
Grazie dell'ospitalità e speriamo del Siena di vederlo presto nelle categorie che gli competono.
Perfetto, ovviamente ce lo auguriamo.